Radio Giornale.
Il nord della Siria, all'indomani dell'annuncio del presidente Trump del ritiro statunitense, i preparativi di intervento turchi sono ultimati. Ma quanti sono i militari statunitensi ancora in quelle regioni della Siria? 2000 secondo il Pentagono, che dal canto suo afferma li resteranno. Quella in corso è un'emergenza climatica, il Consiglio Comunale di Lugano lo dichiara attraverso un voto, seconda in Svizzera dopo Ginevra. Ramona Bachmann, Aris Seferovic, Vladimir Petkovic, calciatrice, calciatore e allenatore dell'anno agli Swiss Football Awards. Riflettori dunque ancora puntati sul nord della Siria all'indomani dell'annuncio del ritiro statunitense da parte di Donald Trump. Donald Trump è criticato in patria, che ha poi rettificato a metà, dichiarando: se la Turchia oltrepasserà i limiti, annienteremo la sua economia. Cosa questo significhi non è chiaro, così Ankara continua a preparare l'intervento militare. Sentiamo Lorenzo Trombetta.
Le forze militari turche sono ammassate al confine con la Siria e si preparano a varcare la frontiera in ogni momento. Tutti i preparativi sono stati completati. Così il Ministero della Difesa di Ankara ha dato seguito agli ordini politici dopo i contatti avvenuti ieri del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello americano Donald Trump. Dall'altra parte della frontiera, nell'area controllata dalle forze curdo-siriane, dietro la retorica della resistenza a ogni costo, cresce però la preoccupazione per quel che potrà accadere a breve. L'attenzione rimane tutta nel settore centrale della frontiera turco-siriana, in quel fazzoletto di terra lungo poco meno di 30 km e profondo 10 a nord di Raqqa, dove da settimane si sono svolti pattugliamenti congiunti turco-americani e da dove si erano ritirate le forze curde in accordo proprio con Washington. È da questo rettangolo che le forze turche potrebbero decidere di cominciare la tanto annunciata operazione anticurda. Ankara e gli Stati Uniti assicurano di aver discusso della necessità di proteggere i civili, ma nelle ultime ore dai distretti a nord di Raqqa sono già fuggiti verso sud alcune migliaia di abitanti. Intanto nella notte l'artiglieria turca ha colpito ripetutamente postazioni curdo-siriane al confine fra Iraq e Siria, nei pressi del valico frontaliero di Simalka, passaggio cruciale dei rifornimenti logistici e militari da est verso la regione semiautonoma curdo-siriana.
Ma quanti militari americani sono schierati in Siria e cosa cambierà adesso con l'annuncio di Donald Trump di ritirarli dal nord-est del paese? Ce ne parla il nostro corrispondente a Washington, Emiliano Boss.
I soldati americani hanno già lasciato alcune basi a ridosso del confine tra Siria e Turchia. A poche ore dalla telefonata di Trump al presidente turco Erdogan è stato dunque avviato il parziale ridispiegamento delle truppe statunitensi. Trump ha ribadito di avere raggiunto l'obiettivo della sconfitta totale dell'ISIS. Per questo, parlando ieri sera ai vertici militari alla Casa Bianca, ha detto che adesso occorre riportare a casa i nostri uomini. Stando a fonti della sua amministrazione, finora sono già stati trasferiti dal nord-est della Siria tra 50 e 100 militari delle forze speciali americane. Verranno collocati in altre aree. Trump ha detto di non volerli mettere in pericolo in quella che ormai appare come una imminente operazione armata dei turchi lungo la fascia siriana controllata dalle milizie curde. Ma il Pentagono ribadisce: gli Stati Uniti non si ritirano dalla Siria, dove mantengono tuttora circa 2.000 uomini. Lo scorso dicembre Trump aveva già comunicato l'intenzione di ritirare questo contingente, senza poi però dare seguito a quell'annuncio. Poche settimane fa gli Stati Uniti hanno creato un comando unificato per interventi lungo la fascia di confine con la Siria, insieme alla Turchia, paese alleato della NATO, dove gli americani al momento mantengono oltre 1.600 soldati in due diverse basi.
Sono poco meno di 300 le persone arrestate ieri dalla polizia londinese durante la manifestazione organizzata da Extinction Rebellion, il movimento ambientalista internazionale che fonda la sua azione sulla disobbedienza civile. Ha organizzato due settimane di proteste per spingere i governi a decretare l'emergenza climatica. Oltre a Londra, migliaia di persone si sono riunite in diverse altre città nel mondo, a Sydney, Amsterdam, Berlino, dove si sono registrati centinaia di feri. E proprio per la città di Lugano l'emergenza climatica è una realtà per la quale occorre agire. Il Consiglio Comunale ieri sera infatti ha approvato una risoluzione che definisce la tutela dell'ambiente una priorità e chiede al municipio di muoversi in questo senso, riferisce Christian Gilardoni.
Erano addirittura tre al momento del voto le risoluzioni in favore del clima e, rispettando la tradizione elvetica, ha vinto il compromesso. Il punto di partenza era la risoluzione presentata da Partito Socialista, Partito Comunista e Verdi. Il municipio ha però portato una versione alternativa, più blanda, che non parlava di emergenza climatica. Da un dibattito rovente, durato un'ora e mezza sotto gli sguardi attenti di una ventina di giovani attivisti per il clima, è nata la terza risoluzione, grazie ai contributi dei consiglieri comunali Michel Tricarico del PPD, di Danilo Baratti dei Verdi, ma soprattutto del socialista Jacques Ducri, che sentiamo.
Ho preso atto dell'esposto dell'ingegner Bernasconi da parte del municipio, ho preso atto della risoluzione PS, di quella del municipio. Secondo me era giusta una sintesi fra le esigenze di politica ambientale di questa emergenza e quanto sta facendo il municipio. Ho proposto una terza versione e il collega Tricarico con Baratti hanno seguito e alla fine è risultata vincente senza che nessuno perdesse l'onore delle armi. E trovo sia un valido compromesso e penso possa soddisfare anche coloro che sono molto sensibili a questo importante tema ambientale.
Lugano si impegna così ad adottare al più presto misure concrete per attenuare il cambiamento climatico e le sue conseguenze ambientali, sociali e finanziarie. Quella sul Ceresio non è però la prima città svizzera a schierarsi in difesa del clima. A spianare la strada a metà maggio era stata la città di Ginevra.
Di nuovo all'estero, in Austria, dove è stato conferito a Sebastian Kurz l'incarico di formare il nuovo governo. Da oggi partono le consultazioni con i leader dei partiti entrati in Parlamento. Dopo il trionfo alle elezioni di due domeniche fa, l'ex cancelliere ha soltanto l'imbarazzo della scelta, visto che come partner di coalizione si offrono nazionalpopulisti, socialdemocratici, ma anche i Verdi in forte crescita e con grandi ambizioni. Sentiamo Stefano Grazioli.
Adesso che è arrivato l'incarico ufficiale, per Sebastian Kurz inizia la vera partita. Le carte al tavolo da gioco però sono ancora ben coperte. Le prime consultazioni ci saranno con tutti i leader di partito tra oggi e domani. L'ex cancelliere si tiene aperta ogni opzione, vuole ponderare ogni passo per evitare che possa ripetersi il disastro di qualche mese fa, quando l'alleanza con i nazionalpopulisti saltò per l'ormai famoso Ibizagate. Il numero uno dei conservatori ha in sostanza tre scenari davanti a sé. In primis, rinnovare la coalizione con la FPÖ, che promette di essere più affidabile. I punti in comune sono molti, a partire dai temi della sicurezza e dell'immigrazione. Poi c'è la variante di un'alleanza con i socialdemocratici. La sinistra ha il vantaggio di essere stato un partner sicuro in varie edizioni di una grande coalizione. Ma la distanza oggi su questioni fiscali e politiche del lavoro è ampia. Infine ci sono i Verdi, che sono rientrati con successo in Parlamento ed hanno grandi ambizioni. Tra Grüne e conservatori il fossato è largo, ma di questi tempi l'ambientalismo è una carta vincente. Resta quindi da vedere chi nel poker viennese riuscirà a giocare al meglio i propri assi, cioè chi tra Verdi, socialdemocratici e nazionalpopulisti riuscirà a convincere Kurz a costruire una nuova o vecchia coalizione.
In Italia è a un passo dal traguardo la riforma sul taglio dei parlamentari, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, la riforma costituzionale che prevede la cancellazione di 345 seggi, approda proprio oggi alla Camera dei Deputati per il quarto e ultimo necessario via libera. La Banca Centrale Europea chiede agli istituti di credito di far calare il livello dei crediti inesigibili ancora a bilancio. La richiesta non nuova è stata ribadita ieri per evitare eventuali crisi future. In redazione Johnny Canonica.
In un periodo di rallentamento economico, le autorità di vigilanza del settore bancario devono fare in modo che le banche siano pronte ad affrontare una crisi, sperando che questa non si presenti. Per questo motivo, ieri la BCE ha ribadito che tra i punti centrali del suo operato in materia di vigilanza, il risanamento dei bilanci è sempre all'ordine del giorno. Secondo l'Istituto di Francoforte, il livello di questi crediti, per così dire, problematici nei bilanci delle banche dello spazio euro è tuttora troppo alto, soprattutto se paragonato a livello internazionale. Per intenderci, alla fine del primo trimestre questi crediti inesigibili a bilancio avevano ancora un ammontare di 587 miliardi di euro. Se la BCE invita quindi le banche a continuare ad affrontare questo problema, afferma altresì che la maggior parte di loro sono attrezzate ad affrontare una forte richiesta di liquidità da parte della clientela in caso di turbolenze sui mercati finanziari. Non tutto quello che viene comunicato da Francoforte è negativo, insomma.
E siamo allo sport, in studio c'è Paolo Laurenti.
E noi iniziamo dal calcio, perché a Losanna sono stati assegnati ieri i premi del calcio svizzero. Eletto miglior giocatore il nazionale elvetico e attaccante del Benfica Aris Seferovic, mentre tra le donne è stata scelta Ramona Bachmann del Chelsea, e di una nazionale femminile che proprio stasera per le qualificazioni europee alle 19 a Thun ospita la Croazia. Il selezionatore rossocrociato Vladimir Petkovic invece ha ottenuto questo premio per la quarta volta consecutiva. Per l'hockey stasera Ambri, Piotta e Lugano saranno in pista. I leventinesi sono impegnati nel quinto e penultimo turno di Champions League e saranno impegnati in trasferta in Slovacchia contro il Banska Bistrica. In campionato invece il Lugano riceve il Rapperswil, entrambe le gare alle 19:45. Concludiamo con una notizia positiva che arriva dalla ginnastica artistica a Stoccarda, dove oggi inizieranno i mondiali. La Svizzera maschile ha ottenuto durante le qualificazioni il lascia passare per le Olimpiadi, delle prossime Olimpiadi che si terranno a Tokyo nel 2020, dopo aver chiuso il concorso a squadra appunto al sesto posto, risultato che ha poi promosso i rossocrociati anche per la finale di domani.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radio Giornale. La prossima alle 8 su Rete 1, alle 8:30 su Rete 2. A dopo.